non so, si sente bene lo stesso.
Buonasera a tutti, benvenuti al secondo appuntamento dei nuovi incontri dell'anno scolastico 2019-2020. Abbiamo il piacere di avere con noi la dottoressa Elena Stancanelli, che verrà introdotta da Nicoletta Fasano dell'ISRAT. E vi vogliamo ricordare anche i prossimi appuntamenti che nei prossimi giorni verranno inviati per posta elettronica. Il primo incontro sarà il 12 di ottobre alle ore 17, i miti e la filosofia col professor Alberto Banaudi. Il 20 di ottobre alle ore 16 ci sarà lo spettacolo Soldato Mulo va alla guerra con la compagnia degli Acerbi, e a seguire ci sarà la presentazione del diario di Angelo Gatti a cura di Nicoletta Fasano. Il 23 di ottobre alle ore 18 interverrà il professor Gadi Luzzato Voghera con Nicoletta Fasano.
Scusate.
Per la presentazione del libro Antisemitismo.
Poi evitiamo questa inflazione.
Ma questo non lo sapevo. E invece il 30 di ottobre alle ore 18 verrà presentato il libro Lino e Garibaldi, una storia di osteria. Interverranno il professor Bertello e Sergio Ardissone. Grazie.
No, è ovvio che vengo sempre volentieri. Serve il microfono, ci sentite. Allora, Elena Stancanelli, scrittrice, uno dei, forse il suo penultimo libro.
Ultimo.
La femmina nuda è stato finalista del premio Strega nel 2016. Scrive anche per Repubblica e questa sera è con noi con il suo ultimo, la sua ultima fatica, Venne alla spiaggia un assassino. Allora, comincerei subito. Io l'ho letto e poi devo dire che mi piacerebbe poi tornare sopra, soprattutto sull'ultimo capitolo. E per adesso direi che sono fondamentali tre cose che emergono da questo libro. Intanto mi piacerebbe che, visto che la maggior parte del nostro uditorio questa sera sono insegnanti, che sia un momento di formazione in cui, come dice Elena, posso chiamarti?
Certo.
Dobbiamo fare un processo di rialfabetizzazione dell'emigrazione, del fenomeno migratorio. Cioè dobbiamo cominciare, come dice lei anche, a manutenere le parole, cioè a imparare a usare parole corrette per definire i fatti, per definire i fenomeni, esattamente come fa qualunque scienziato, dallo storico all'uomo di scienza che fa ricerca. Dobbiamo smettere di usare determinate parole banalizzanti, superficiali, offensive, e dobbiamo davvero provare a fare questa rivoluzione del linguaggio, partire proprio dalla nostra esperienza con i ragazzi nelle scuole soprattutto. Quindi questo è fondamentale, per cui il tema della parola è uno dei temi, secondo me, quello che mi ha fatto riflettere di più di questo libro. E in particolare le parole chiave. E la prima parola, ve lo spiegherà senz'altro meglio di me Elena, è che è la parola corpi. Perché intanto è l'origine di un progetto, è un intervento di Sandro Veronesi, ma ve lo racconterà meglio lei su Repubblica. Vi spiegherà che cosa significa corpi e in che eccezione, cioè l'essere dentro ai fenomeni, l'esserci, per poter vedere e pensare, ma io la declinerei anche in un altro modo. La parola chiave fondamentale per approcciarci nel modo migliore al fenomeno migratorio è restituire corpo a quelle persone che con enorme fatica affrontano il mare e spesso lasciano il proprio corpo in fondo al mare. Quando va bene ci arrivano sulle nostre spiagge, e comincia una nuova vita. Restituire corpo a loro che cosa significa? Significa riconoscerli come altri da noi, come soggetti, come persone. C'era un documentario molti anni fa di un regista, Roberto Olla, un regista Rai, che ha fatto un documentario, non voglio fare il paragone, assolutamente non mi piace, quei campi di concentramento nazisti, non ne voglio neanche entrare nel merito, ma il documentario parlava proprio delle vittime del sistema concentrazionario e il titolo era Non persone, proprio perché quelle vittime erano considerate Stücken, in tedesco pezzi, o stracci, la definizione di chi gestiva i campi. E nella testimonianza di un comandante del campo di Treblinka, lui diceva, ma per me non erano, le persone in fila che entravano nella camera gas non erano persone. Non riuscivo a vederle come tali. E allora il primo sforzo che noi dobbiamo dare è proprio restituire corpo a quelle persone, col corpo l'anima, ma in senso estremamente laico. Perché dietro quei corpi ci sono delle storie, ci sono le nostre stesse storie, c'è la nostra stessa ricerca di felicità, di serenità, di dignità, di vita, di affetto, di amore. Cioè, ci sono figli, ci sono fratelli, ci sono genitori, ci sono storie normalissime. E quindi è l'unico forse modo per cominciare a rapportarci col fenomeno migratorio, restituire corpo. E poi, ma ne parleremo poi dopo, quanto è importante il recupero dei corpi che non hanno più vita, quanto è fondamentale questa azione di cui parla Irina, vi racconterà nel suo ultimo capitolo, che è un'altra chiave per aprire quei cassetti della nostra conoscenza. Allora, io comincerei dalla prima parola fondamentale, corpi. Cosa ha significato per te questa parola? Ed è stata quella che ti ha spinto a fare un qualcosa che magari non avresti mai pensato di fare, non facile, difficilissima. Poi mi sono messa anche nei tuoi panni leggendolo, io che patisco il mal di mare, anche un viaggio come hai fatto tu o come le fanno quotidianamente le persone che cercano di costruirsi una vita diversa, per me sarebbe impossibile affrontare il mare in quel modo e restituire fisicità anche a quello. Ecco. Comincerei con questo corpi che ti ha spinto ad andare e poi vediamo l'altro lavoro sulle parole, questa rialfabetizzazione che vogliamo fare con te questa sera.
Sì, allora, io lo uso il microfono così, per abitudine, se funziona. Allora, questo libro nasce da un'occasione molto precisa, è un libro che risponde a una chiamata alle armi, una chiamata in responsabilità, in correo di uno scrittore che si chiama Sandro Veronesi. Sandro Veronesi scrive nel luglio del 2018 un articolo che esce sul Corriere della Sera, che è un appello. È un appello che si rivolge alle persone che in Italia hanno possibilità di esprimere la propria opinione in maniera pubblica e avere un minimo di peso sociale, diciamo, con quello che dicono, culturale, con quello che dicono, dicendo, dice Sandro Veronesi, è arrivato il momento di mettere i nostri corpi su quelle navi. Che cosa sta accadendo? Nel luglio del 2018 accade quello che poi ha continuato ad accadere almeno fin quando non, diciamo, il governo, il penultimo governo in carica è stato appunto in carica, cioè una guerra feroce contro le persone che facevano salvataggio in mare nel Mediterraneo. La guerra prevedeva che appunto l'Europa, in particolare l'Italia, facessero il possibile per ostacolare il lavoro di salvataggio in mare. La chiamata di Sandro Veronesi ad imbarcarsi insieme a loro risponde a questa esigenza qui. Com'è possibile, dice Sandro Veronesi, che noi paghiamo le nostre tasse perché qualcuno faccia la guerra a chi fa salvataggio in mare? C'è qualcosa di culturalmente spaventoso in questo assunto che deve essere smontato. Come lo si smonta? Lo si smonta, dice Sandro, andando con loro, vedendo il loro lavoro, dimostrando che tutto quello che loro stanno facendo non corrisponde all'immagine che si sta cercando di darne. Quindi dice Sandro, andiamo, imbarchiamoci, stiamo con loro e raccontiamo. Sandro Veronesi avrebbe dovuto ovviamente partire per primo. Intorno a Sandro Veronesi e a questa lettera si forma un gruppo che per l'appunto chiamiamo Corpi, composto da moltissime persone, alcune dei quali sono scrittori e scrittrici, ma anche registi, storici, intellettuali a vario titolo, che si riuniscono intorno a questa richiesta che arriva dalla società civile. E Sandro avrebbe dovuto partire, non riesce a partire alla fine dell'estate perché poi appunto ha una famiglia complicata, e la seconda persona che avrebbe dovuto partire ero io, e dunque sono partita in maniera un po' rocambolesca, perché avremmo dovuto imbarcarci in prima battuta con un'organizzazione spagnola che si chiama Proactiva Open Arms, che avrete senz'altro sentito nominare, che però appunto quell'estate lì, la ragione per cui appunto Sandro non riesce a partire, è ferma proprio perché le si sta facendo la guerra di cui stiamo parlando. È ferma, le sue due navi sono state bloccate in vari porti, vengono continuamente fermate ogni volta che fanno un salvataggio, dunque non riescono a partire. Invece quello che accade è che a un certo punto, nel silenzio, per evitare di essere fermati prima ancora di riuscire a varare la prima delle loro barche, che si chiama Mare Ionio, quella stessa estate nella quale noi organizziamo il gruppo che si chiama Corpi, una cordata formata da alcuni politici e degli imprenditori e delle persone che si occupano del sociale, di aria veneta ma anche appunto romana e poi siciliana, si mettono insieme e dopo aver chiesto, mettendo appunto a disposizione le loro proprietà, una linea di credito a Banca Etica, riescono, anche questa storia di Banca Etica susciterà tutta una serie di polemiche perché si fingerà per l'appunto, e la questione della finzione delle notizie ha molto a che fare con quello di cui stiamo parlando. Si fingerà che gli altri correntisti di Banca Etica si siano offesi per questo denaro che è stato dato all'organizzazione, cosa che ovviamente non è vera, non a caso si chiama Banca Etica. Dunque Banca Etica offre una linea di credito per comprare una barca. Questa barca si chiama Mare Ionio, è un vecchio incrociatore degli anni 70 che nell'estate del 2018 un gruppo di ragazzi e ragazze molto giovani che vengono da due centri sociali, guidati da ragazzi più grandi che fanno search and rescue, cioè ricerca appunto e salvataggio nel Mediterraneo da vari anni, si mettono a lavorare su questa barca e la trasformano da vecchio e scassato rimorchiatore anni 70 in una barca pronta a fare salvataggio nel mare. Tutto questo, diciamo, di nascosto. Dopodiché a ottobre io, Sandro e le persone del gruppo veniamo contattati da questa organizzazione che si chiamerà Mediterranea, dicendo che appunto avrebbero salpato questa nave ad ottobre se c'era qualcuno di noi del gruppo appunto che si era formato disposto a imbarcarsi con loro. E io parto effettivamente con loro il 2 ottobre da Pantelleria con la prima missione della Mare Ionio. E è una missione, diciamo, anche di preparazione per loro, perché loro noi, diciamo, stiamo in mare accanto ai marinai di Open Arms per imparare anche come si fa il lavoro che poi loro andranno a fare, cioè quello di search and rescue. E quindi sto imbarcata per un periodo di tempo con Mare Ionio e con Open Arms che sono a fianco. E dunque metto questo famoso corpo a cercare di raccontare, a testimoniare quello che sta accadendo. Perché appunto? Perché in quell'estate, come ricorderete, ma anche successivamente, ostinatamente la propaganda governativa dice le organizzazioni non governative del Mediterraneo sono in accordo con gli scafisti che partono dalla Libia. Le organizzazioni non governative prendono denaro, le organizzazioni non governative sono oscure, non si capisce come vengono, da chi sia che le paga, vengono messe in giro tutta una serie di voci che servono a screditare il lavoro che loro fanno. E quindi, stando con loro, mio compito sarà quello di vedere che cosa effettivamente stanno facendo. E quando salgo per la prima volta sulla barca di Open Arms, che è la Strall, che è la barca più piccola di Open Arms, che è un veliero che tra l'altro è stato messo a disposizione a titolo gratuito da un imprenditore italiano e loro hanno trasformato in barca di salvataggio, Quando saliamo io e gli altri due giornalisti che sono con me in barca sulla Astral, capiamo effettivamente la ragione per cui siamo lì e perché l'appello di Sandro Veronesi aveva senso e perché la nostra presenza su quelle barche aveva senso. E ce lo spiega Oscar Camps. Oscar Camps è il, diciamo, il capitano, il capo dell'organizzazione Open Arms ed è un marinaio cinquantenne che aveva una società che faceva Baywatch in Catalogna, cioè dei bagnini, erano dei bagnini, e che narra la leggenda su Oscar Camps. Una sera, guardando la televisione, e stavano trasmettendo le immagini del bambino Aylan, quello Aylan Kurdi, quello con la maglietta, quello era il bambino con la maglietta rossa, morto, trovato sulla spiaggia di Bodrum, e il figlio di Oscar Camps avrebbe detto al padre: papà, ma tu che salvi le persone che affogano, perché non salvi questi bambini che arrivano dall'Africa e stanno morendo? E dopo quella cosa lì, o comunque in quel periodo lì, Oscar Camps decide di mettere in piedi un'organizzazione di salvataggio, partendo dalle cose che lui ha a disposizione, e va nell'Egeo. All'epoca era l'estate del 2015, erano iniziati appunto gli sbarchi dalla Turchia verso Lesbos, che poi sono durati per tutta quell'estate, che sono stati devastanti, perché arrivavano 40, mi hanno raccontato, arrivavano anche 40 gommoni a notte, perché era vicinissima, erano poche miglia tra la Turchia e l'isola della Grecia. Dunque lui parte, mette in piedi appunto con due gommoni e inizia a fare il salvataggio, ad assistere le persone che sbarcano dalla Turchia verso la Grecia. Perché appunto, dicevo, Oscar Camps ci dice la ragione per cui noi siamo lì. Lui dice appunto, ci dice tutta una serie di cose, ci dice prima di tutto, quando ci vede, ci accoglie dicendo: finalmente gli italiani. E finalmente gli italiani significa due cose: significa che la Mare Ionio è la prima barca battente bandiera italiana a fare search and rescue nel Mediterraneo, e che è bizzarro, diciamo, bizzarro fino a un certo punto, nel senso che noi abbiamo avuto, quando avevamo le missioni che erano finanziate prima dall'Italia e poi dall'Europa, abbiamo avuto la Guardia Costiera che ha fatto un lavoro incredibile di salvataggio in mare nel Mediterraneo, quindi in qualche modo eravamo noi, l'Italia, che faceva funzioni di salvataggio, cosa che dovrebbe ancora essere. Cioè, le organizzazioni non governative, sia chiaro, questo lo dico sempre, servono a supplire, a occupare lo spazio che dovrebbe essere invece lo spazio che occupa la Guardia Costiera, cioè sono dei privati che vanno a fare un lavoro che dovrebbero fare gli stati, solo che gli stati non lo fanno più perché è costoso e perché in termini elettorali non funziona, e per tutte le ragioni che sappiamo. Dunque Oscar Camps dice: finalmente gli italiani, nel senso, finalmente una barca che battente bandiera italiana, perché come potete immaginare una barca che ha bandiera italiana, anche appunto ritornando all'odiosa frase chiudiamo i porti, con tutto quello che ha significato e non ha significato, perché sostanzialmente era un'altra frase vuota, senza senso, perché chiudere i porti è una cosa che non si fa, cioè non si può fare se non in caso di guerra, ovviamente, lo sappiamo tutti, però comunque tant'è che tutti gli sbarchi sono continuati anche quando era in voga la frase chiudiamo i porti. Ma una barca che batte bandiera italiana è una barca che è più complicato fermare davanti a un porto italiano. Dunque la presenza di una barca con bandiera italiana rendeva per loro, diciamo, in teoria le cose più facili. E poi appunto gli italiani pronti a raccontare, perché appunto era necessario che qualcuno cominciasse a rompere appunto questo muro di follia che divideva appunto, che allontanava l'opinione pubblica dal loro lavoro. Cioè, se andate a vedere i grafici, sono abbastanza impressionanti i grafici di credibilità e di affetto, diciamo così, nei confronti delle organizzazioni non governative negli ultimi anni. Sono completamente crollato, cioè è crollato il rispetto che noi abbiamo per le persone che fanno quel lavoro lì. E questa cosa qui come è avvenuta? È avvenuta appunto per un lavoro di mistificazione esattissimo che è stato fatto dal nostro governo, e non soltanto il nostro, nei loro confronti, ma anche appunto evidentemente perché poi queste cose lavorano nell'immaginario delle persone e appunto strangolano le persone che fanno il loro lavoro con onestà. E quindi appunto noi siamo andati lì cercando di raccontare quello che facevano. E ovviamente, questo appunto lo dico anche per sgombrare il campo da qualsiasi ambiguità, la prima cosa che è del tutto evidente è che non c'è nessunissimo accordo con nessuno scafista libico per quanto riguarda le ONG, ma anzi quello che è tragicamente vero è che appunto sta uscendo fuori adesso, negli ultimi giorni, anche tramite un rapporto dell'ONU molto esatto su quella cosa lì, è che invece il denaro, e non è poco, che l'Italia sta spendendo per questa operazione un po' dissennata, che è stata appunto armare la Libia per cercare di creare un confine, un muro finto appunto per evitare che la gente si imbarcasse da lì verso l'Europa, è proprio appunto questo denaro, è proprio questo accordo appunto dissennato che crea quelli che appunto che finanzia quelli che noi impropriamente chiamiamo scafisti. Perché appunto, non lo dico io, ma lo dice il rapporto dell'ONU, ma appunto le organizzazioni non governative che lavorano nel Mediterraneo lo dicono da tanti anni senza essere credute, le persone, appunto i cosiddetti scafisti, cioè quelli che mettono in mare i migranti sulle barche scassate, sui gommoni sgonfi, senza benzina, mandandoli alla disperata in mezzo al mare, sono le stesse che lavorano nella Guardia Costiera Libica, che si tolgono appunto la giacca di Guardia Costiera e diventano scafisti e li buttano in mezzo al mare, li vanno a riprendere come Guardia Costiera rimettendosi la giacca, li riportano in Libia e si rifanno dare del denaro. Cioè questa è, diciamo, questo è il giro che si crea, che appunto purtroppo noi neanche appunto troppo innocentemente stiamo finanziando. Quindi loro appunto che lavorano in mare, che lo sanno da tanti anni, lo dicono da tanti anni, adesso è ancora più evidente, e poi senza entrare troppo nella questione politica, insomma negli ultimi accordi che sono stati fatti con l'Europa per la ridistribuzione eccetera, che appunto dovrebbero superare gli accordi di Dublino, che sono già comunque un passo avanti rispetto a quello che c'era prima, purtroppo ancora non si parla di stralciare l'accordo con la Libia, che invece dovrebbe essere forse la prima cosa da fare se vogliamo evitare che la gente continui a morire in mare come sta morendo negli ultimi 5 anni.
Tra l'altro, dimenticando che la Libia è un paese assolutamente devastato da una guerra civile e gli interlocutori cambiano di volta in volta, per cui non fare degli accordi diventa assolutamente complicatissimo, difficile, eccetera. Senti, lei nel suo libro racconta in maniera molto fisica la sua vita sulla barca, gli spazi piccoli, la necessità di risparmiare l'acqua, quindi non ci si lava e quindi si cerca di camminare con delle scarpe che a volte lei perde, perché il legno della nave non è liscio come quello degli yacht che noi siamo abituati a vedere, ma è pieno di schegge, di chiodi, eccetera. E è un mondo, è un microcosmo in cui poi le dinamiche anche tra chi vive in spazi piccoli non sono facili, con persone anche un po' border, si direbbe, eccetera. Quindi lei è bravissima nel raccontare questa fisicità quotidiana della difficilissima vita in barca, ed è altrettanto bravissima a raccontare l'enorme difficoltà nel salvare una vita in mare. Ci vogliono dei gesti atletici, ci vuole molto allenamento in palestra, occorre contare i minuti che passano da quando tu vedi emergere una testa dall'onda e non la rivedi più, e chi è abituato magari o per vacanze eccetera a nuotare in mare aperto sa benissimo cosa vuol dire. E quindi questo suo racconto, ecco, io mi aspettavo il libro del racconto di storie di migranti, mi ha spiazzato all'inizio, poi ho ringraziato loro per avermi dato l'occasione di leggerlo per la presentazione, è invece il racconto di un dietro le quinte che nessuno credo abbia mai raccontato con questa fisicità. Senti, le parole, no? Quanto è importante la rialfabetizzazione. Allora, aiutiamoli a casa loro. chiudere i porti, lei ci ha detto, frasi che sono vuote, completamente senza nessun senso. Taxi del mare. Se hanno i soldi per partire non potrebbero prendere un aereo e venire regolarmente senza andare a cercare, d'altronde sanno di morire in mare. E tutta un'altra serie di offese nei confronti della dignità dell'altro, che è giusto che noi, soprattutto chi lavora con le scuole, chi fa cultura eccetera, a queste frasi deve mettere una barriera e uno stop. Aiutaci in questo, perché non è facile lottare contro il senso comune e contro le frasi che vengono poi amplificate dai social e così via. Perché la politica, soprattutto degli ultimi 18 mesi, ha sdoganato anche un sentimento profondo di non accettazione dell'altro in maniera, sono pessimista in questo periodo, secondo me irreversibile.
Allora, questo libro che ho scritto è un libro anche un po' buffo, nel senso che per, appunto, come dicevi tu, per raccontare questa cosa io ho scelto di mettere in scena questo personaggetto che si chiama Elena Stancanelli, che è una imbranata, una scrittrice imbranata, abituata a stare nella sua stanza e che si ritrova in mezzo al mare a fare delle cose che non avrebbe mai immaginato di fare. Allora, perché scelgo di fare questa cosa qui? Prima di tutto perché sono effettivamente una scrittrice imbranata, abituata a stare nella propria stanza, senza, che non avrebbe mai immaginato di trovarsi in mezzo al mare, e questa è la prima cosa. Ma la seconda ragione è che, appunto, mi chiedo, mentre io rispondo a questa chiamata di Sandro Veronesi in maniera un po' incauta, dicendo parto io, non ti preoccupare, e mentre sono lì che dico ma cosa cazzo mi è venuto in mente di andare in mezzo al mare, io che non sono mai stato neanche su una barca a vela nella mia vita e adesso mi ritrovo con gente che non ho idea di chi sia, a fare delle cose che non so fare e probabilmente a occupare uno spazio che sarebbe molto più utile occupasse qualcun altro.
Sei anche donna poi,
Sì, cioè che cosa, appunto, sostanzialmente che cosa ci vado a fare, appunto. E, mentre sono lì, appunto, che poi come, appunto, come dicevamo prima, mentre mi accompagnavo, mentre come al solito prendo decisioni sbagliate, cioè decido di partire così e poi mi ritrovo in mezzo e poi alla fine, diciamo, per uscire dai guai scrivo un libro. Mentre decido di scrivere questo libro mi domando ma come lo scrivo questo libro, appunto? Come faccio io che non sono un attivista, io che non sono una persona che si è occupata di questo per tutta la vita, io sono semplicemente una scrittrice che quasi sempre per scrivere un libro prova a mettersi nei guai. E allora, cosa di, appunto, dicevo prima, tengo questo registro, che è un registro abbastanza leggero, che è inusuale, diciamo, per un racconto che ha a che fare con la morte. E per farlo, appunto, mi metto io in gioco come personaggio. E questa, appunto, questa possibilità, cioè questa idea di mettersi in gioco in qualche modo, forse è una delle chiavi per trovare il modo di far saltare, appunto, quel meccanismo, quella specie di ruota del criceto in cui continuiamo a girare, che, appunto, dicendo frasi che non significano niente. Allora, forse, infatti, che è una cosa che io dico sempre, purtroppo, appunto, i marinai delle ONG se ne stanno, grazie al cielo, anzi purtroppo grazie al cielo, sempre in mare a fare il loro lavoro, ma se soltanto, io appunto questo lo dico sempre ogni volta che parlo di questo libro, se soltanto uno di loro, se soltanto Riccardo Gatti, se soltanto Ani, la ragazza con i capelli blu di cui parlo dentro il libro, che è una delle marinaie di Open Arms e con cui io ho fatto le notti di guardia sulla Astral e che è la capomissione dell'ultima missione che è stata bloccata davanti Pantelleria per 15 giorni dall'ex ministro dell'interno Salvini, che forse avete visto in televisione, che ha effettivamente i capelli blu, ha questa trecciona di capelli blu ed ha 27 anni ed è una donna pazzesca, cioè una meravigliosa, intelligente, coraggiosa, che salva le vite delle persone che affogano in mare, che è una donna, che... Allora io dico sempre, se Ani, se Riccardo Gatti, se le persone che lavorano su queste barche soltanto una volta andassero davanti ai ragazzi della scuola a parlare, io sono sicura che in mezz'ora smonterebbero tutti gli stereotipi a cui siamo abituati. In mezz'ora riuscirebbero a spiegare che cos'è, in mezz'ora farebbero innamorare tutti i ragazzi e le ragazze di quello che loro stanno facendo. E io ripeto, questo non è un libro sulle migrazioni, questo è un libro sul salvataggio in mare, è una cosa specifica, cioè il mio obiettivo era spiegare appunto, ecco appunto, anche questo è un parametro insensato, cioè siamo riusciti a fare una cosa che, non lo so, culturalmente strepitosa, cioè siamo riusciti a rovesciare un parametro naturale, cioè il parametro naturale dice che la gente, che se io sto affogando in mare e qualcuno mi tende la mano e mi tira sulla barca, quella persona ha fatto un atto di misericordia, di carità, ha fatto quanto era necessario. Ecco, noi siamo riusciti a invertire questo parametro. Cioè siamo riusciti a fare in modo che la persona che allunga la mano e ti tira sopra nella barca è colpevole di qualche nefandezza che non sappiamo. Cioè questa è una cosa, cioè, che appunto che io dico nel libro e che mi sta molto a cuore. Cioè se una civiltà riesce a far saltare il parametro che divide gli innocenti dai colpevoli con tale precisione, è una civiltà morta, cioè una civiltà che sta andando a schiantarsi contro un muro. Questa cosa qui è fondamentale, ripristinare appunto una logica interpretativa della realtà, una logica culturale, è fondamentale, altrimenti creiamo una specie di caos interpretativo nel quale può succedere qualsiasi cosa. E come ben sappiamo, appunto, tutti i nazismi, tutti i fascismi, tutte le dittature nascono esattamente da quel vulnus, da quel momento nel quale, non si sa bene per quale ragione, c'è una specie di trionfo dell'irrazionalità interpretativa. Allora, dove trionfa l'irrazionalità, trionfa il male. Questo, diciamo, su questa cosa qui, diciamo, il bene non ha nessuna possibilità di passare attraverso quella cosa lì. Dunque, uno dei miei obiettivi era proprio questo. Dunque, come si fa come si smontano gli stereotipi? Ecco, appunto, è una faccenda assai complessa, per carità di Dio. E anche perché appunto gli stereotipi hanno una pervicacia, una capacità di attaccarsi con una zecca al nostro immaginario che è infinitamente superiore rispetto a quella del ragionamento, perché il ragionamento appunto richiede tempo, intelligenza, studio, stratificazione, verticalità, mentre lo stereotipo appena viene pronunciato si azzecca immediatamente. E quindi come si fa? Prima di tutto bisognerebbe conoscere, e quindi si può conoscere, si possono conoscere le cose per via totalmente induttiva, come appunto chiamare Ani a scuola e dire ai ragazzi: questa è Ani, Anabel Montes, lei è spagnola, è spagnola, è stata imbarcata per 5 anni su delle navi che fanno salvataggio, adesso vi spiega che cosa vuol dire fare salvataggio. E quindi immediatamente, diciamo, la scritta taxi del mare si disintegra proprio. L'altra possibilità è conoscere le cose invece in maniera tradizionale, cioè appunto studiare, sapere cose, eccetera. Però quella cosa lì è complicata, perché appunto tutti quanti noi ormai, chi più che meno, diciamo, soprattutto immagino i ragazzi nelle scuole, ci informiamo attraverso la rete, e la rete è evidentemente un moltiplicatore di qualsiasi cosa, cioè di cose vere, di cose false, purtroppo allo stesso modo. Quindi c'è una specie di pareggio, di bilancio tra verità e finzione sulla rete, che è difficile da smontare, perché appunto le persone con cui parlo mi dicono: eh no, ma sai, io, ma quella cosa dove l'hai letta? L'ho letta su Facebook. Dico: ma che cazzo, cioè che tipo grado di attendibilità la cosa che hai letto su Facebook può avere? E loro dicono: ma Facebook contiene tutte le opinioni del mondo, dunque appunto c'è una specie di tara che dovrebbe, come il mercato, capito? Cioè come l'idea del mercato che comunque pareggia, per cui se c'è quello, c'è quell'altro, a un certo punto le opinioni si dovrebbero scontrare in una specie di arena che appunto è quella della rete, e chi vince, chi è più forte, no? E quindi vince l'opinione reale. Non è vero, non è così, ovviamente. Perché non è così? Per tante ragioni che non vi devo spiegare, la prima delle quali è che appunto la rete è governata non soltanto da una specie di democrazia della quantità, ma è dominata dai famosi algoritmi, e gli algoritmi sono manipolabili, e dunque l'informazione sulla rete è manipolabile, ed è manipolabile anche l'algoritmo che farebbe in modo che la notizia più vera sconfigge la notizia più falsa. Non è così. Dunque, come si fa? Bisognerebbe tornare a un'informazione non dico un'informazione cartacea, perché per carità stiamo parlando di zombie ormai, ma comunque un'informazione che, diciamo, ha alle sue spalle una garanzia. Cioè i vecchi giornalisti che scrivevano sui giornali in maniera tradizionale, la notizia, la prima cosa che diceva, io appunto non sono una giornalista ma lavoro nei giornali da tanti anni, comunque la prima cosa che diceva il direttore del giornale è al giornalista che portava la notizia è: c'è una verifica, l'hai verificata questa notizia? Ci sono le prove che questa notizia è vera e hai parlato con qualcuno? Ci sono delle pezze d'appoggio? Qual è il grado di attendibilità di questa notizia qui? E se non c'erano le prove, se non c'era quell'evidenza, se non c'era la possibilità di garantire che quella notizia era vera, quella notizia veniva buttata nel cestino. Cosa che adesso non accade più. Vi do una brutta notizia, non accade più neanche sui giornali, nel senso che spesso, appunto, purtroppo la questione della velocità, cioè il fatto che è uscita un cazzo di ANSA, ma neanche un'ANSA, un cazzo di Twitter da qualche parte che dice che è morto Papa Bergoglio, è talmente la smania, talmente appunto l'ansia di arrivare prima anche delle home page dei giornali sulla notizia, che qualcuno può incautamente provare. Ora è un paradosso, perché evidentemente la morte del Papa è qualcosa che è facilmente verificabile, però magari qualcosa di più piccolo, che invece è anche abbastanza importante, può capitare che finisca per sbaglio, perché non è stata verificata, anche sulla home page di un giornale, più difficilmente sul cartaceo, perché appunto il cartaceo ovviamente ci mette un tempo di maturazione diverso. Perché tutta questa lunga digressione sui giornali? Per dire che appunto le fake news, come si chiamano, sono assai difficili da smontare. L'altro giorno, appunto, stavo appunto studiando questa cosa delle fake news e ho scoperto, per esempio, che la questione della razza ariana è una fake news. Lo racconta questo antropologo che si chiama Adriano Favola, con cui farò domani un incontro. Lo racconta in un TED molto divertente che sta su YouTube, lo potete andare a trovare. Cioè l'espressione razza ariana fu usata incautamente da un altro antropologo, che la smentì immediatamente, ma troppo tardi, perché fu immediatamente acquisita e divenne appunto quello che sappiamo. E la cosa divertente è che l'aggettivo ariano non significa assolutamente quello a cui siamo abituati a pensare. Andatevelo a leggere, adesso non entro in dettaglio tutta la faccenda. Addirittura l'aggettivo ariano ha la stessa radice di Iran, per cui significa praticamente l'aggettivo ariano riferisce di una zona dell'Indo-Europa dove nascono, che è, diciamo, il punto nel quale appunto ancora i linguisti si stanno interrogando su questa faccenda qua del proto-indoeuropeo. Comunque sostanzialmente riferisce l'aggettivo ariano riferisce di uno spazio indoeuropeo che grosso modo si trova tra l'Iran e la Turchia, dove sarebbero nate, dove ci sarebbe un bacino comune di lingue che poi diventano il greco, il latino, il farsi, l'indiano, eccetera eccetera, tutta un'enorme quantità di lingue che gli studiosi per anni non sono riusciti a spiegarsi come mai avessero una radice comune. Probabilmente esiste questo fantomatico proto-indoeuropeo da cui tutte le lingue derivano, che appunto fa riferimento a questa zona. Quindi la parola razza ariana, l'espressione razza ariana è doppiamente una fake news, prima di tutto perché ariano si riferisce non affatto alla razza uomini e donne biondi e con gli occhi azzurri di cui ci hanno raccontato, ma perché, e questo è ancora più grave, il termine razza è un termine che è totalmente inesatto. Non esistono razze, e non esistono razze umane, e questo lo sappiamo bene, l'abbiamo più o meno sempre immaginato, adesso lo sappiamo con esattezza da quando appunto la famosa mappatura del genoma ci ha fatto capire che appunto non esistono differenze genetiche, quindi razziali, tra gli esseri umani. Gli esseri umani appartengono tutti alla stessa razza, la razza umana. Quindi l'espressione razza ariana appunto è doppiamente falsa. Questo perché? Perché lo dico? Perché diciamo di tutti, dell'enorme quantità di ragionamento che appunto il Novecento ha portato con sé, la Shoah ha portato con sé, il ragionamento su quanto è accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale, il termine razza ariana, nonostante tutto quanto, è rimasto in piedi. Quindi, se siamo riusciti a non far cadere neanche il termine razza ariana in tutti questi anni, come faremo a distruggere espressioni come taxi del mare, appunto, come dicevamo, aiutiamoli a casa loro, eccetera, eccetera? Come fare? Appunto, continuando a ragionare, facendo appunto una specie di tara per cui sappiamo che certe espressioni sono endemiche, diciamo la superficialità, diciamo così, è endemica nelle nostre società, e appunto l'obiettivo di chi insegna, delle scuole, di chi lavora con appunto degli intellettuali, insomma soprattutto degli insegnanti, è proprio evitare che quella quantità endemica di stupidità e di superficialità che ci riguarda non diventi, non prenda il sopravvento su tutto il resto. Quindi facciamocene una ragione, ci saranno sempre le persone che diranno razza ariana, taxi del mare, o aiutiamoli a casa loro. Dall'altra parte bisogna cercare di fare argine a questa cosa qua, e appunto, come dicevo, lo si può fare in vari modi. L'unico modo, diciamo così, acclarato per fermare i ragionamenti sbagliati è lo studio. Non c'è niente da fare, studiare, capire, ascoltare e sentire quello che hanno da dire le persone. Perché questo accada, purtroppo bisogna fare anche un nuovo investimento sull'autorevolezza, e questo apre un territorio sterminato di disperazione, perché appunto lo dico io, ma immagino chi insegna nelle scuole faccia una fatica inumana a rimettere, appunto, a rifar circolare l'autorevolezza dal punto di vista, proprio perché, come detto prima, un'idea che c'è una specie di idea del mercato, no? Rispetto al ragionamento per cui l'ha detto Facebook, l'ha detto Tizio, l'ha detto Caio, insomma, qual è il principio di autorevolezza di un insegnante rispetto a qualcuno che deve imparare? Questa cosa qui non solo è importante, ma è cruciale, perché appunto prima di tutto, cioè, non lo devo dire io, insomma, ristabilisce il termine verticale di qualsiasi cultura, nel senso che il passaggio della cultura avviene secondo chi ha studiato, almeno, non dico di più, ma almeno prima, diciamo, e quindi per un tempo più lungo. Se questa cosa qua non funziona, purtroppo è molto complicato fare in modo che i ragazzi e le ragazze ascoltino.
Peraltro in una situazione di anche denigrazione del mestiere dell'insegnante, della scuola, che è da anni che va avanti, e quindi non è facile.
Sì, diciamo, in termini generali esiste una denigrazione di qualsiasi mestiere, ecco, questa è la cosa, diciamo
qualsiasi buon mestiere,
cioè viviamo abbastanza un tempo nel quale purtroppo il rispetto per chi lavora e chi lavora, insomma, chi fa dei mestieri, diciamo, è un po' venuto meno, ecco. Però appunto io sono ancora convinta che esiste una specie di crosta, appunto, di stupidità che viene poi molto portata in giro e sbandierata dai social, le cose, eccetera, eccetera, ma sotto ci sono ancora le persone che ragionano e che sono quelle su cui si deve continuare a lavorare. Scusami, ti ho interrotto.
No, ci mancherebbe, è il tuo. Intanto il libro di Elena è uno di quei libri che lo leggi, poi lei fa delle citazioni, ti porta ad andare a vedere, e quindi è pieno di link, e quindi ci ho messo molto a finirlo,
no,
perché
certo.
E vado a ripassarmi il testo di meravigliosa canzone che lei cita, Io ero Sandokan, canzone partigiana che voi che preparate i bambini per il 25 aprile andatela a cercare, perché con Oltre il Ponte,
quella che tra l'altro è
bellissima,
una canzone stupenda, che è, diciamo, qui, cioè, siamo tutti più o meno della stessa generazione, è la colonna sonora di C'eravamo tanto amati, ed è quella che cantano, è la, che una, io ogni volta che vedo quella scena piango, è la canzone dei Partigiani, peraltro una finta canzone dei Partigiani, un altro fake, perché è stata scritta da Armando Trovajoli, ed è quella che era la canzone dei Partigiani, dei quattro amici di C'eravamo tanto amati, che poi si rincontrano, vi ricordate, quella Gassman, cosa, cioè lui è diventato ricco, cosa, eccetera. E quella che fa la canna, camminavo con l'animo espande nelle tenebre lassù, il mio nome di battaglia era Finin e tu eri Sandokan. Ve la ricorderete, non so, è bellissima, è stata Canzone della barca.
E Oltre il ponte è l'altra canzone partigiana che io adoro, e quindi per il prossimo marzo del 45, perché qua si celebra una battaglia partigiana a marzo, per ricordare la battaglia di Cisterna.
Che poi sono pochissime le canzoni partigiane.
Sì.
O meglio, quelle sono rimaste.
E poi, vabbè, le citazioni di Leo, dei libri di
Alessandro Grande,
che noi abbiamo anche presentato ad Asti, sia Il naufragio che La frontiera. E c'è un altro libro che ci rimanda all'ultimo capitolo del libro di Elena. Quindi il libro di Elena apre molti link ed è prezioso per questo. Ed è il libro di Cristina Cattaneo, di cui poi tu parlerai, che è Naufraghi senza volto, se non ricordo male. E lei è un'anatomopatologa che fa le autopsie, fa parlare i corpi che vengono recuperati nel Mediterraneo, e lavora su questo, e spiegherai poi tu. Quello che volevo solo dirti è che questo capitolo mi ha riportato a una visita che ho fatto anni fa, museo dell'aereo di Ustica a Bologna, dove c'è il relitto dell'aereo montato con le sue schegge quello che è rimasto, e montato in un hangar, in un magazzino alla periferia di Bologna, con attorno nove sarcofagi chiusi, neri, e alle pareti ci sono le fotografie degli oggetti, delle persone vittime di questo fatto, di cui è complesso anche sia la ricostruzione, ma soprattutto la ricostruzione del dopo. E proprio questo tuo capitolo mi ha riportato lì, perché oltre alla parola corpi c'è anche la parola, che a me piace moltissimo, cose, perché è materia, no? È fisicità, e vicino a quei corpi ci sono le cose, gli oggetti quotidiani che ognuno di noi si porta dietro. Se noi pensiamo alle nostre borse, alle nostre tasche, non sono diverse da quelle che dalle tasche, dalle borse delle persone che viaggiano in mare, che poi naufragano perché non riescono a essere salvati. Ecco, mi piacerebbe che tu raccontassi anche l'effetto che ha avuto su di te, perché questo capitolo è come se tu l'avessi scritto, cioè, fosse stato scritto da un'altra persona, perché c'è un qualcosa di profondo, di diverso.
Sì, allora, la storia di Cristina Cattaneo è una storia che mi ha veramente molto, molto colpito. L'ho conosciuta in maniera naturale, cioè leggendo questo libro che si chiama Naufraghi senza volto, che è un libro bellissimo. Dopodiché ci siamo conosciute, io ho presentato il suo libro varie volte, l'ho intervistata varie volte, e siamo diventate un po' amiche, e la sua storia mi ha veramente molto colpito. Mi ha colpito perché Cristina Cattaneo è una delle persone che conosce proprio la prossemica del dolore, nel senso che sa mettersi alla distanza giusta dalle cose, e non è facile, perché ed è molto, lo sto dicendo adesso per la prima volta, me ne sto rendendo conto adesso per la prima volta, soprattutto per uno scrittore è una delle prime cose che uno dovrebbe imparare, cioè a quale distanza mettersi dalle cose che stai raccontando, perché la distanza crea appunto anche la prospettiva, e quindi il tono, e quindi lo stile. E Cristina Cattaneo ha è una di quelle persone che appunto ha naturalmente la posizione giusta. E Cristina Cattaneo ha più o meno la mia età e lavora di origine canadese, cioè è italiana ma è nata e cresciuta in Canada, ha studiato in Canada, poi è tornata in Italia, ha fatto varie cose. A un certo punto si appassiona ai morti. Lei dirige un laboratorio a Milano che si chiama Labanov, è un laboratorio dell'università dove sono stata, dove c'è un c'è una sala con le con i tavoli autoptici dove si fanno le autopsie e poi c'è un archivio, una biblioteca dove raccolgono i materiali, eccetera. Loro, il Labanov si occupa di cadaveri, appunto di riconoscimento di cadaveri, ma a partire dal bambino di epoca romana, le cui ossa vengono rinvenute facendo scavi a Milano, fino al migrante ritrovato sulla spiaggia, su una spiaggia della Puglia o dentro una barca affondata. E tra le tante cose, quindi immaginate, Cristina poi appunto si occupa, è un'antropologa forense, per cui si occupa di casi anche dei casi di cronaca nera, per cui è anche molto divertente, perché io l'ho molto interrogata anche su tutte le cose tipo Iaria Gambirasio, cioè lei sa tutte le cose che stanno dietro i grandi casi di cronaca, tutti i grandi casi di cronaca nera italiani per i quali è stato usato il DNA come prova di cruciale. Perché dico questo? Adesso ve lo spiego. Allora, il 18 aprile del 2015, davanti alle coste della Libia, poche miglia dalle coste della Libia, affonda un barcone. È uno dei più gravi naufragi del Mediterraneo di cui siamo a conoscenza, perché di molti non sappiamo niente. E perché ne siamo a conoscenza? Prima di tutto perché ci sono dei superstiti, pochissimi, e poi perché ci sono dei testimoni. I testimoni raccontano che questa barca, una barca di 20 metri, peraltro adesso esposta alla Biennale di Venezia, per chi volesse andarla a vedere davanti all'arsenale, la barca del naufragio, e adesso vi spiego perché è lì, questa barca è una barca di 20 metri, una barca predisposta per avere a bordo la presenza di circa 40 persone. Su questa barca vengono imbarcate 1000 persone. Sappiamo che sono 1000 perché appunto i testimoni dalla riva vedono partire 10 gommoni, su questi 10 gommoni sono ogni volta contate 100 persone. Immaginate una barca di 20 metri sopra la quale vengono messe 1000 persone, la barca comincia a scendere, il livello di galleggiamento si abbassa sempre di più, dalla riva immaginano che questa barca non ce la farà mai, in effetti questa barca parte, fatte poche miglia, affonda. Di queste 1000 persone se ne salvano più o meno un centinaio, gli altri muoiono. Alcuni muoiono buttandosi fuori, quelli che stanno sopra. Adesso dirò delle cose un po' spaventose, ma forse vale la pena saperle. In queste barche le persone, adesso ne partono meno di barconi grandi, adesso partono più gommoni piccoli, perché i gommoni piccoli spesso non necessitano dello scafista a bordo. Cioè li fanno partire così e dicono andate all'avventura. Dunque, queste barche venivano stipate all'inverosimile, che cosa significa? Che venivano riempite dal basso verso l'alto. Dunque le persone venivano stratificate sulle barche. Cosa significa? Che per esempio nella stiva, non so, nei bagni venivano messe 10 persone in un bagno dove si sta in uno e poi la porta veniva chiusa. Una volta che la porta veniva chiusa, davanti al bagno venivano stipate altre persone, dunque quella porta non si sarebbe aperta mai più perché davanti c'erano altre persone. Venivano messi una sopra l'altro, nella stiva venivano messe le persone accatastate, sopra la stiva c'era una botola dalla quale loro entravano, la botola veniva chiusa e sopra la botola venivano messe altre persone. Dunque immaginate qualcosa che viene stivato come se le persone fossero davvero incastrate in maniera irredimibile una all'altra. Che cosa accade quando una barca affonda? Che queste persone non riescono neanche a muoversi dalla posizione in cui sono state incastrate. Dunque, le prime persone a morire sono quelle in alto, quelli che stanno in coperta, che si buttano dalla nave nel tentativo di salvarsi e affogano. Sotto, le persone che sono schiacciate dalle persone che stanno sopra non riescono neanche a muoversi e affondano insieme alla barca. La barca affonda in un tratto di mare, questa barca di cui sappiamo più degli altri naufragi, affonda in un tratto di mare in cui il mare è molto profondo e anche molto agitato. Inopinatamente, l'allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi decide di recuperare questa barca, cioè di spendere una grande quantità di denaro e di energie per recuperare una barca dentro la quale ci sono soltanto morti, resti di morti, di migranti che tentavano di arrivare in Europa. È una scelta controcorrente, è una scelta molto coraggiosa, è una scelta che dopo di lui evidentemente nessuno avrebbe fatto nei governi successivi. Ma questa barca viene recuperata, ci mettono tantissimo tempo a recuperarla, finalmente riescono a tirarla su con dei sistemi complicatissimi, viene ancorata a un rimorchiatore e questo rimorchiatore trascina la barca fino alla Sicilia, in un posto che si chiama Melilli. A Melilli c'era una base NATO che è stata abbandonata e in questa base NATO viene allestita una tensostruttura refrigerata grande come la barca, che avrebbe accolto la barca e quello e i resti dentro la barca. La barca viene portata, la ragione per cui la tensostruttura è refrigerata non ve lo devo spiegare. Viene tirata anche perché, come mi spiegava Cristina Cattaneo, ovviamente i resti dei migranti morti in mare, fin quando sono nell'acqua, hanno un grado di una velocità di decomposizione, una volta tirati su dall'acqua, ovviamente. Dunque, rimangono messi in questa specie di teca, questo frigorifero, diciamo così. Cristina Cattaneo guida l'equipe di medici che si occuperà di catalogare quello che viene trovato nella barca del naufragio. Questa storia lei la racconta dentro il libro che vi ho citato, Naufraghi senza porto. Il racconto di Cristina Cattaneo, proprio perché lei lo fa con questa specie di strana purezza, di grazia che è quella di un medico di fronte a un corpo, insomma, mi ha veramente molto turbato. E, più dei racconti di quello che lei ha visto, che sono spaventosi, ma sono altrettanto spaventosi quelli di... Qualcuno di voi sarà capitato di ascoltare Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa, che è stato appunto il medico di Lampedusa per tantissimi anni, adesso sta a Bruxelles. E, Pietro Bartolo racconta spesso di queste cose, anche perché lui è salito sulla barca, quella del naufragio del ottobre 2013 davanti a Lampedusa, che è quella che è stata raccontata nel film Fuoco a mare di Gianfranco Rosi, forse qualcuno di voi ha visto, dove si vede anche per un istante, come in maniera quasi subliminale, l'immagine di quello che c'era nella barca. Lì nel film lo si vede appena, Bartolo spesso quando fa le conferenze racconta, mostra le immagini. Dunque esistono dei racconti efferati, diciamo, di quello che si vede dentro queste barche, ma la ragione per cui io trovo forse addirittura più commovente quello che racconta Cristina Cattaneo è proprio appunto questa cura che lei ha nei confronti di quello che resta delle persone, proprio perché, e qui si apre appunto anche una questione filosofica, antropologica, su appunto che cos'è un essere umano per l'appunto. E mi ha molto colpito dei racconti di Cristina, che il modo in cui lei ha, che mi ha raccontato il modo in cui lei ha istruito i ragazzi dei vigili del fuoco, della siciliani, che sono quelli che sono poi fisicamente sono dovuti entrare dentro la barca a Melilli e raccogliere quello che era rimasto. Il modo in cui lei spiegava a questi ragazzi quanto sarebbe stato feroce quello che avrebbero visto e quanto però sarebbe stato importante che loro non perdessero la testa, che non si facessero spaventare da quello che vedevano, ma che cercassero di essere lucidi in maniera tale da, diciamo, sciupare il meno possibile il materiale che trovavano per tentare di catalogarlo e di farne una banca dati. Perché? E qui appunto mi ricollego alla questione che vi dicevo all'inizio del DNA. Cristina Cattaneo mi ha raccontato appunto che per fare l'identificazione dei corpi gli anatomi patologi usano una procedura doppia, cioè quello che si chiama l'antemortem e quello che si chiama postmortem. Allora, il postmortem è evidentemente tutto quello che riguarda il rapporto con i sopravvissuti, cioè con i parenti, con le persone che portano il proprio materiale genetico per identificare i corpi. Dunque, per esempio, Cristina Cattaneo si è occupata della strage di Rina, della catastrofe di Linate, quando, qualcuno di voi ricorderà, un aereo è caduto in partenza da Linate qualche anno fa e sono, credo, morti tutti quanti. Ora, nello specifico, nella strage di Linate, essendo l'aereo bruciato subito dopo il decollo, quindi essendo il materiale dei corpi rimasto pochissimo, i riconoscimenti sono avvenuti attraverso il post-mortem, cioè attraverso il fatto che noi sapevamo chi c'era su quell'aereo e i parenti hanno portato il proprio materiale genetico che è stato messo a confronto su quello che è stato ritrovato. Perché no, noi tutti quanti vediamo i telefilm, CSI, le cose, eccetera, eccetera, dal dente riconosciamo, sì, certo, il dente, ma se al dente non corrisponde la possibilità di associare quel DNA o a una banca dati o a una persona con un DNA compatibile familiare che lo riconosca, il dente ci possiamo pure ficcarcelo. Dunque, il post-mortem mi ha consentito di mettere insieme le due cose, i due materiali genetici e fare quello che loro chiamano match, cioè sì, è lui, sì, è mio fratello, sì, è mio padre, sì, è mia sorella. Per quanto riguarda i migranti, noi appunto quello che è appunto il celeberrimo riconoscimento attraverso il DNA serve a pochissimo, nel senso che è difficile che abbiamo dei parenti, dei sopravvissuti, delle persone che sappiano che i loro parenti erano su quella barca che è affondata. Quindi che cosa fa Cristina Cattaneo? Sta cercando, e in questo diciamo lei dice noi italiani dobbiamo essere fieri di questo lavoro che stiamo facendo, noi siamo i primi in tutto il mondo a aver immaginato di costituire e aver costituito una banca dati di genetica, diciamo di materiale genetico, ma anche, come dicevi tu, di cose trovate addosso ai migranti che può essere in qualche modo messa a disposizione di chi sta cercando il proprio parente scomparso. Per cui i vigili del fuoco che entravano nella barca, ai vigili del fuoco era dato il compito di cercare di capire in che modo appunto quel femore, quel dente, quel cosa eccetera potesse far parte di uno stesso corpo in maniera tale da avere insomma, qualcosa che permettesse non un riconoscimento, ma insomma una catalogazione di quello che restava. E, in alcuni casi ci si riesce, in pochissimi casi per adesso ci si riesce, e nella maggior parte dei casi sono morti senza, appunto, senza volto, naufraghi senza volto. E nei piccoli cimiteri della Sicilia, della Calabria, della Puglia si stanno moltiplicando queste tombe senza nome di persone che appunto non si sa chi siano, di cui si ha una descrizione sommaria, appunto, un DNA o qualcosa, e che vengono sepolte, però, perché che dobbiamo fare di questi corpi, appunto? Vengono seppelliti e poi, appunto, a queste croci corrisponde un numero, a questo numero corrisponde un DNA, una cosa che eventualmente i parenti possono provare ad andare a consultare per capire. Un'altra delle parti che mi aveva molto colpito di tutta questa storia è la gestione del lutto, le pratiche della gestione del lutto, perché anche queste tombe spesso vengono, queste tombe di ragazzi, poi sono, quasi sempre sono molto giovani, e spesso vengono adottate dalle persone. E c'è questa ragazza giovanissima, sia Giorgia Mirto, che è una, che, di cui, con cui parlo nel libro, che lei è una giovane studentessa, una giovane dottoranda che sta facendo un progetto per l'Università di Anversa su, appunto, sulle pratiche del lutto per i migranti. E lei mi ha raccontato un po' di storie, mi ha mandato in un po' di cimiteri, e tra l'altro, appunto, una di queste storie che racconto è questa storia di questo padre che in un cimitero, un piccolo cimitero in Sicilia vicino a Agrigento, se non sbaglio, si rende conto che nella tomba accanto a quella del figlio morto in un incidente giovanissimo c'è soltanto una croce e una data e una presunta provenienza, dovrebbe essere un ragazzo siriano, e che è stato sepolto nella nuda terra. E questo padre decide di, appunto, di occuparsi anche di questo ragazzo che non si sa chi sia, e paga perché gli venga costruita una tomba, gli porta i fiori, e ogni volta che va a trovare suo figlio va a trovare anche questo sconosciuto, questo ragazzino che è morto e nessuno sa chi è, e la sua famiglia non sa dov'è e lo piange chissà dove. E come questa ce ne sono tante di storie. C'è per esempio un'altra storia molto bella che mi ha raccontato Giorgio, è questa famosa, questa storia di questa Madonna, Madonnina, che è una giovane, una giovanissima che è stata trovata su una spiaggia accanto a un bambino piccolissimo, è una ragazza, però ovviamente non sappiamo se sono madre e figlia, però sono stati sepolti insieme, così, per pura misericordia. E le donne di questo paesino, appunto, hanno adottato questa giovane Madonna col bambino, e hanno adottato la sua tomba e se ne occupano e la curano, e come se fosse loro. Ecco, ovviamente questo apre tutta una questione sulle pratiche del lutto, perché poi, appunto, noi ci occupiamo di loro come se fossero cattolici, cristiani, come se avessero lo stesso rapporto con la morte che abbiamo noi, e invece molti di loro magari sono musulmani e vorrebbero un trattamento diverso. E qui c'è tutta un'altra questione che non sto a aprire, che però, appunto, anche questa è molto, insomma, anche molto affascinante. E appunto Cristina si è occupata di questa cosa qui, ed è questa operazione di riconoscimento, non di riconoscimento, di, appunto, di organizzazione dei resti umani trovati sulla barca, è durata 6 mesi, e poi dentro questa barca, forse qualcuno lo ricorderà perché questa è stata una delle storie che ci hanno commosso per una quindicina di minuti, sono stati trovati, lei aveva, appunto, ha raccontato che uno di questi corpi c'era questa pagella di questo bambino, perché ovviamente dentro sui corpi dei migranti o quello che resta trovano degli oggetti, appunto, delle cose, e spesso sono, questa è un'altra cosa straziante, spesso sono dei sacchettini di terra, e loro per un sacco di tempo non riuscivano a capire cosa fossero, fin quando qualcuno non gli ha spiegato che la terra della loro, da cui partono, e si mettono un sacchettino di terra per ricordo e se lo legano dentro i vestiti come una specie di talismano di chissà cosa. E uno di questi bambini, a volte ci sono dei documenti, a volte ci sono, spesso, quasi sempre, di questi telefonini che però sono inutilizzabili, che però che lei, appunto, sogna un giorno di che qualcuno possa aprire questi telefonini e vedere che cosa c'è dentro, anche, appunto, per aiutare il riconoscimento. E questo ragazzino che è morto aveva cucito dentro il proprio vestito la pagella, e, appunto, la cosa struggente è che era una pagella in cui lui aveva dei bellissimi voti, e che quindi immaginava che questa pagella non aveva niente, evidentemente nient'altro da portare con sé, che questa pagella sarebbe stato chissà un viatico per la sua nuova vita da quest'altra parte del mondo, oppure qualcosa che, non so, portava con sé perché per buona fortuna, chissà. Però questa pagella, appunto, è diventata celebre, e Cristina sogna appunto di fare un museo della migrazione dove esporre tutte queste cose qui, immaginare un percorso, una specie di strano risarcimento a tutte queste anime perdute. E appunto avevo iniziato a parlare di Cristina parlando della barca, perché appunto la barca di Melilli, che Cristina vorrebbe trasformare in, appunto, in un museo della migrazione, adesso è stata recuperata e era abbandonata a Melilli da allora. Per fortuna appunto adesso l'hanno recuperata, l'hanno portata, in questo momento è esposta alla Biennale a Venezia, ma appunto si spera di poterla trasformare appunto in lei voleva, la voleva mettere a Milano, da qualche parte. C'è stato Guillermo Arriaga, il regista argentino, che voleva farne un'installazione sempre di questa barca, e perché appunto è stata recuperata ed è una cosa strana, perché di solito non le si recuperano ovviamente, e metterla per un periodo a Milano davanti al Duomo, poi appunto questa cosa non è stata fatta. Però appunto Cristina diceva questa cosa qui, diceva: io vorrei che se riuscissimo a esporre questa barca, la gente potesse entrarci dentro. Perché è vero che se io vi do questi numeri, vi dico 20 metri, 1000 persone, fa paura, ma ha detto Cristina, e tu Cristina che c'è entrata evidentemente, è proprio stando dentro queste barche che si capisce l'orrore di questa cosa qua. E abbiamo iniziato l'incontro parlando di campi di concentramento. Anch'io non amo fare paragoni, ovviamente, non mi interessa, non serve a niente. Però, e questa è una cosa molto bella che mi ha detto Giorgia Rinardi, che è un'altra delle voci che io tengo dentro questo libro, che parla a lungo, è un'altra di quelle persone come fare a smontare gli stereotipi. Basterebbe fare venire Giorgia Rinardi per mezz'ora a parlare ai ragazzi per fargli capire come stanno davvero le cose. Giorgia Rinardi è un'altra ragazza, ha meno di 30 anni, è una donna favolosa, che ha studiato a Bruxelles e che di origine siciliana, e che a un certo punto, suo malgrado, perché spesso è anche così, cioè noi immaginiamo gli ideali, sì, però poi un po' suo malgrado si è ritrovata a imbarcarsi sulle navi e a fare salvataggio. Poi è diventata, siccome è molto brava, è molto colta, parla un sacco di lingue, ed è diventata il portavoce di Sea Watch, che è questa organizzazione tedesca. Ed è lei un'altra che avrete visto decine di volte in televisione, perché intervistano sempre lei quando c'è da parlare di migrazione, perché è brava ed è bella ed è intelligente. E Giorgia, io l'ho conosciuta in quell'occasione lì, ovviamente, e poi l'ho intervistata. E intervistarla veramente è stato come più complicato che intervistare Obama, nel senso che sta sempre imbarcata da qualche parte, al telefono con qualcuno, e tirata per i capelli da una parte e dall'altra. Finalmente riusciamo a organizzare questa cosa dell'intervista, e lei arriva a casa mia a Roma alle 11 di sera, no, alle 9 di sera, e stravolta dalla stanchezza. Credo che, diciamo, nell'ultima settimana avesse fatto 400 interviste, avesse preso 10 aerei e cose di questo tipo. Stravolta dalla stanchezza. Ed è molto bella questa intervista, non lo dico perché è bella la mia intervista, sono belle le cose che dice lei, perché parla come a volte si parla quando si è stanchi, cioè con pochi freni inibitori. Io le preparo questo tè, che lei mi prepara un tè, io le faccio questo tè, lei si mette davanti e non lo beve, che è un po' la misura del tempo che lei parla. Io vedo questo tè raffreddarsi davanti a lei, e lei è come in una specie di stato di trance, e parla ininterrottamente dalle 9 alle 2 di notte, stanchissima, e più che passa il tempo è più che stanca, e io ho soltanto il registratore acceso. E infatti l'intervista ovviamente non la metto tutta, ma la lascio così, la lascio come se davvero fosse un registratore aperto, e lei mi racconta, parla e inizia a raccontarmi, mi racconta di sé e mi racconta di quello che ha visto, e del fatto che appunto a un certo punto mi dice questa cosa, però è un'altra, voglio dirmi, mi dice: questa cosa che mi spezza il cuore, mi dice: non è giusto, non è giusto per loro, ma non è giusto neanche per me, perché io ho 27 anni, io vengo da un paese che non è in guerra, io non è giusto che io veda quello che ho visto, perché io mi sono ritrovata tra le mani ragazze di 18 anni che mi morivano tra le braccia. Non vi sto a raccontare le cose che mi ha raccontato, ho visto delle cose che veramente non è giusto che io veda alla mia età, considerando appunto che il mio paese non è in guerra. E poi dice questa cosa qui, che è una cosa che penso anch'io, che è difficile da dire, ma secondo me è molto vera, cioè che c'è una questione che riguarda appunto i migranti per mare. E io la faccio dire a lei nel libro, perché non ho il coraggio di dirla io, perché non è giusto che la dica io, perché io sono uno scrittore e non sono una persona che ha messo le mani fisicamente in quella roba lì per così tanto tempo. Che questi ragazzi e queste ragazze sono bellissimi, sono forti e hanno dei corpi inattaccabili. Per cui quando li vediamo arrivare stremati dal mare, coperti con quelle maledette cosine color oro che gli mettono addosso, le coperte termiche, quando li vediamo scendere, danno il fianco a gente che dice: guarda, sono da Dio, ti pare che hanno sofferto? Effettivamente, se li guardi, dici: stanno da Dio, perché è proprio, sono più forti di noi, sono diversi da noi. E questo appunto io a Giorgia lo faccio dire a Giorgia: quando vediamo le immagini della Shoah, quando vediamo le immagini dei reduci dei campi di concentramento, l'orrore è scritto nel loro corpo, nei loro occhi, nella tragedia, cioè non c'è nessuna possibilità di fraintendimento, no? E qui si apre tutta la questione dell'immagine o non immagine, il racconto per immagine o non per immagine. E si apre un'altra questione di cui abbiamo parlato, ho parlato a lungo con Vlodek Godkorn, che è un giornalista e scrittore bravissimo, ebreo, studioso della Shoah, che appunto, chi ha fatto le foto della Shoah? Le foto della Shoah sono fatte dai carnefici. Tutto quello che noi abbiamo, tutto quello che noi vediamo sono le foto dei carnefici, tranne le ultime, quando liberano i campi. Comunque, c'è una questione che appunto riguarda il racconto per immagini, perché loro sono quella roba lì. Loro hanno una... Faccio davvero fatica a dire questa cosa qua, perché è al limite dello stereotipo sul antropologico, che sarebbe quasi indicibile. Cioè loro sono uomini e donne più forti fisicamente di noi, diversi fisicamente da noi, e forse mi viene da dire appunto anche a uno stadio culturale molto diverso dal nostro, né prima né dopo, diverso. Per cui arrivano davanti ai nostri occhi, sulle nostre navi, sulle nostre coste, con una forza che noi abbiamo dimenticato, forse almeno da, non so, da quando, lo dicevamo prima, da quando la gente aveva il coraggio appunto di farsi fucilare a 18 anni per non rivelare i nomi delle persone a cui i partigiani a cui stava portando informazioni. Ecco, sono tanti anni che noi non siamo più quella cosa lì, siamo diventati più fragili emotivamente, siamo diventati più fragili fisicamente. E quindi, secondo me, questo è davvero un parere personale, credo una delle questioni, una delle ragioni per cui ci spaventa questa cosa qui, ci spaventano loro, ci atterrisce questa cosa che noi chiamiamo invasione, che di fatto non è un'invasione, è proprio che ci mettono davanti a un nostro io con cui non facciamo più i conti da tanto tempo, ecco, un nostro noi che non è più quello che siamo diventati. È come se appunto riportassero violentemente un'idea di civiltà basata su dei principi, non vorrei dire naturali, ma appunto più semplici, diciamo, che noi abbiamo soppiantato con una civiltà di tipo nevrotico, che è quella dentro la quale abitiamo. E quindi quella femminilità, quella mascolinità ci mettono in crisi, diciamo così, antropologicamente. Ecco. E chissà se appunto anche questa è una cosa di cui si potrà parlare un giorno con maggiore serenità, senza che questo appunto ci faccia diventare diventare direttamente razzisti nel ragionamento, diciamo, perché appunto è invece è importante quella cosa lì, secondo me è importante smontare gli stereotipi, è importante capire da dove vengono le nostre paure, perché negarle non serve a niente. Di fatto c'è qualcosa che rende la migrazione dall'Africa per noi più complessa da accettare che non una migrazione, diciamo, est-ovest, come c'è già stata. E allora su questa cosa qui vale la pena provare a ragionare, capire appunto di che cosa stiamo parlando.
Direi grazie Elena, grazie di cuore. Se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa, fare una riflessione.
Secondo me non è solo entrare nella banca, cioè è proprio entrare dentro la questione, non sentire che sia soltanto una questione che riguarda le altre persone. Quando dicevi che la Catania diceva che tutte le persone dovrebbero entrare dentro questo relitto per capire che cosa è, anche una metafora, cioè dovremmo cercare di avvicinarci in un altro modo, perché ad esempio le storie delle persone comuni che vanno a curare le tombe di questi ragazzi che non sanno dovrebbero essere raccontate, perché sarebbero contraltare il fatto che invece ci sono tante altre persone che la pensano in un modo, però ci sono anche queste che senza avere pubblicità, facendo in modo volontario, curano delle persone che comunque non conoscono, come se fossero i familiari di questi ragazzi, e questi sarebbero i racconti che dovrebbero essere fatti anche nelle scuole, comunque sui giornali, dovrebbero avere più spazio.
Senti, noi ti abbiamo dato un compito, così potresti raccontarcelo questo.
No, io infatti
potrebbe raccontarcelo
nelle scuole, appunto io credo che sia fondamentale parlare nelle scuole, anche se io credo che i ragazzi siano infinitamente più avanti di noi, nel senso che poi dipende poi dai posti, dipende, però per esempio io abito a Roma e abito in un quartiere, diciamo così, molto multietnico, questa parola significa qualcosa, ma insomma nelle scuole, i ragazzi nelle scuole sono già molto misti e non fanno alcuna differenza, diciamo. Cioè io dico sempre questa frase meravigliosa, che è una frase di Peter Brook, il regista di teatro, che intervistato gli chiesero: ma scusi, ma perché ha fatto fare Amleto da un attore nero? E dice: ma perché è nero? Non me ne ero accorto. Che secondo me è quello che i ragazzi ormai, cioè molti dei ragazzi pensano, cioè effettivamente a loro fa molta meno impressione di quanta ne faccia a noi, perché sono molto più abituati di noi. E poi magari invece crescendo ritornano a recuperare le idiosincrasie, paure, eccetera, eccetera. Però appunto diciamo, sul piano, diciamo così, del razzismo, secondo me appunto il razzismo è stato già sconfitto dalla storia in qualche modo. E quello che invece quello su cui vale la pena continuare a pensare, appunto, invece sono le pratiche politiche rispetto alla migrazione. Quelle sì, appunto, sono oggi sul piatto e oggi devono essere discusse, oggi devono essere capite, diciamo. E appunto effettivamente gli stereotipi linguistici. Quella è una cosa gigantesca, davvero gigantesca. Io ho fatto questo progetto che si chiamava La Frontiera, per l'appunto in onore di cui parlo, accenno anche nel libro di Alessandro Legrande, con Alessandro Legrande, che poi invece nel frattempo, come sapete, è morto. E il progetto era un progetto di risemantizzazione delle migrazioni, cioè avevamo chiesto a tutta una serie di esperti di materie diverse dalla migrazione, cioè linguisti, filosofi, botanici, etologi, architetti, cioè, cosa, di raccontare quello che per loro era cosa significava nella loro materia migrazione, e per cercare di creare una specie di nuovo vocabolario, un bottino di parole da utilizzare per mettere per far saltare, diciamo così, perché sono appunto sono operazioni, è vero che sono, la lingua si muove in maniera naturale, ma si muove anche in maniera artificiale, cioè ci sono delle operazioni, per esempio immaginate, qui si apre tutto un altro capitolo, a un certo punto sparatemi perché sennò continuo a parlare, e, diciamo, la questione del linguaggio sessuato, per esempio, no? Il linguaggio sessuato è un linguaggio che è stato artificialmente modificato in base ai cambiamenti culturali, ai nostri cambiamenti culturali. Dunque si può agire in maniera artificiale sulla lingua e forzarla rispetto a cambiamenti culturali in atto. Una cosa che mi aveva molto divertito di queste persone che avevamo interrogato era questa linguista che si chiama Della Seta, che ci aveva detto una cosa molto divertente, cioè ci aveva detto, se fate caso come nella nostra lingua attuale, che è una lingua permeabilissima dalle lingue straniere, l'italiano è una lingua super permeabile, super permeata attualmente, pensate alla quantità di parole inglesi che ormai di fatto appartengono alla nostra lingua, dunque la lingua, insomma, non ve lo devo dire io, insomma, è un organismo vivente, diciamo, che si muove, va, cambia, eccetera. Dunque, lei diceva questa cosa divertente: dal mondo arabo nella lingua italiana sono entrate in maniera definitiva soltanto parole che hanno un significato negativo. Tipo appunto jihad, tipo la hijab, tipo la kefia, tipo la tutte parole che indicano delle condizioni di pericolo, diciamo così, e quelle sono state accettate dalla lingua italiana, con un'unica eccezione. Chi l'ha detto? Kebab, esatto. L'unica eccezione è kebab. Esatto.
Ok, lasciamo. C'è ancora? Perché Elena deve tornare anche ad Asti e poi a Torino, quindi il suo viaggio non si ferma qui. Allora, noi ti aspettiamo per il prossimo libro, per il prossimo racconto.
La prossima volta andiamo.
Sì.
In un ristorante di ferie, tranquilla, e non torniamo. Secondo me, a parte la bellezza del libro, che comunque è un libro che si legge con una estrema semplicità, nel senso che è molto piacevole da leggere, però è ricchissimo di spunti. Però dopo questo incontro è emersa la tua grande umanità, perché secondo me sì, si può essere grandi scrittori, giornalisti, però mentre parlavi, io ti guardavo, ti ho visto anche altre persone, cioè sei una persona estremamente umana e secondo me ho fatto bene a scegliere te, anche se soffri il mal di mare, per fare questa esperienza, perché probabilmente...
No, non lo soffro il mal di mare,
io
lo soffro.
Perché probabilmente forse sarebbe stata raccontata in un modo diverso, però anche qui hai avuto la capacità di emozionarci, come se noi fossimo stati lì. Comunque anche le altre storie, il racconto è diverso a seconda di chi lo fa. Noi ti ringraziamo veramente tanto perché, pur non conoscendoci, hai detto sì. E grazie veramente di cuore.
Grazie a voi.
Grazie della presentazione.
È stata adottata da tutti.
È a disposizione di chi lo vuole prendere.
Ce l'ho.